È capitolo 2 dal versetto 4, tutto il resto del capitolo 2 e il capitolo 3, che è molto breve. Abbiamo detto che avrebbe dovuto essere tutto il capitolo 2, però guardate, veramente tutti gli studiosi dicono che quei primi versetti del capitolo 2 non sono di Osea, nel senso che, perché non ha mai sposato l'idea dell'unità tra Giuda e Israele. Invece qui dice: figli di Giuda e figli di Israele si riuniranno insieme, pertanto è come se fosse stato redatto da qualcun altro e messo lì, ma non appartiene al resto della sua predicazione. Iniziamo invece dal versetto 4, perché il versetto 4 comincia a contestualizzare la situazione matrimoniale difficile di Osea. Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque, e la ridurrò a un deserto come una terra arida e la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. La loro madre, infatti, si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, perché ha detto: seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Perciò, ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere, e non ritroverà i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d'argento e d'oro che hanno usato per Baal. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Porterò via la mia lana e il mio lino, che dovevano coprire le sue nudità. Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni. Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui ella diceva: ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti. Li ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici. La punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti, mentre dimenticava me. Oracolo del Signore. Perciò ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto, e avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per nome. In quel tempo farò per loro un'alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i rettili del suolo. Arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio, e questi risponderanno a Israel. Io li seminerò di nuovo per me nel paese, e amerò non amata, e a non popolo mio dirò popolo mio, ed egli mi dirà Dio mio. Il Signore mi disse: va ancora, ama la tua donna, è amata dal marito ed è adultera, come il Signore ama i figli di Israele, ed essi si rivolgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Io me l'acquistai per 15 pezzi d'argento e un omer e mezzo d'orzo, e le dissi: per molti giorni starai con me, non ti prostituirai e non sarai di alcun uomo, così anch'io mi comporterò con te. Poiché per molti giorni staranno i figli di Israele senza re, senza capo, senza sacrificio e senza stele, senza efod e senza terafim, Poi torneranno i figli di Israele e cercheranno il Signore loro Dio e Davide loro re, e trepidi si rivolgeranno al Signore e ai suoi beni alla fine dei giorni. Allora, il capitolo 3, l'avete intuito, è una spiegazione del simbolo, quindi il 3 in qualche modo spiega, interpreta il capitolo 2. Nel capitolo 2 vi siete resi conto, e mi rifaccio alla terza interpretazione di cui vi ho accennato prima, che si tratta di una, come dire, di un'esperienza vissuta da Osea. Quindi Osea ad un certo punto è stato tradito e abbandonato da sua moglie e in qualche modo tenta di disfarsi di questo amore, ma evidentemente non ci riesce. C'è proprio tutto l'itinerario abbastanza, dire la parola classico, non so trovarne una migliore, no? Per certi versi un po' scontato, che si ha nel momento in cui si subisce un tradimento, quindi c'è un itinerario di livore, di disprezzo che nasce dal precedente amore, quasi di rancore affettivo, che passa attraverso i figli inizialmente, poi sembra addirittura rinnegare anche i figli, perché allora accusate vostra madre, accusatela, evidentemente cosa sta facendo quest'uomo? Sta mettendo in moto i figli perché i figli possono ottenere dalla madre qualcosa che lui non è più in grado di ottenere, cioè che questa donna possa tornare se si sente messa alla berlina dai figli. A un certo punto però è lui stesso che dice io, perché vi siete resi conto che il modo con cui è scritto passa dalla prima alla terza persona e bisogna leggerlo con un po' di calma. A un certo punto dice i suoi figli non li amerò perché sono figli di prostituzione, cioè prima li interpella e chiede ai figli in qualche modo di scagliarsi contro la madre, di accusarla al fine che questa possa ravvedersi. Poi ad un certo punto dice io non amerò i suoi figli. Quindi quei figli di cui tu hai chiesto un intervento, li scarichi. Cioè, la lettura è proprio la lettura di una situazione affettiva che non riesce a tenere sotto controllo, no? Cioè, un passaggio da una condizione a un'altra condizione. Da una cosa che dice a una cosa opposta. Come di uno che è impazzito, usiamo questa parola, dentro questo tradimento d'amore. Ora, questo tipo di esperienza è un'esperienza dolorosa, dolorosissima, che permette a Osea, e questo è il passaggio che fa, di vedere come se vedesse un pallido riflesso di un altro rapporto, cioè del rapporto tra Dio e il popolo. Quindi questo allontanamento e questo tradimento è il tradimento che il popolo sta facendo rivolgendosi a Baal. L'amante è Baal, lo sposo è Dio. Io vi dico in tutta verità, in certi momenti mi sembra eccessivo questo personalismo, no? Questa personalizzazione della situazione. Per cui io rileggo la mia situazione, alla luce della mia situazione imposto una predicazione, perché questo fa Osea, rilegge la sua situazione e imposta la sua predicazione. Mi sembra fin troppo, lo dico proprio in tutta sincerità, cioè io vi consegno quelle che sono state le mie riflessioni, no? Però dall'altra parte c'è anche una cosa che mi ha fatto pensare in termini positivi, cioè l'esito finale di questo percorso è un esito di amore, dove lui dice, ok, il popolo tradisce, però alla fine Dio lo perdona, Dio ritorna ad amarlo. Quindi, alla luce della sua esperienza, rilegge il faticoso rapporto Dio-popolo, che vuol dire che è in grado di sentire l'amore di Dio, anche se l'amore più grande della sua vita in quel momento non c'è più. Cioè, per arrivare a dire Dio continua ad amare il popolo di cui lui è parte, anche se il popolo tradisce, significa che il condizionamento negativo della sua esperienza non è tale da cancellargli il senso dell'amore di Dio. Cioè, in soldoni, questo continua a dire, Dio continua ad amarmi, nonostante la mia pochezza, anche se io in questo momento sono stato scaricato dall'amore della mia vita. Quindi vuol dire che questo amore di Dio si smarca a un certo punto dalle relazioni umane. Trova una modalità per toccare il cuore dell'uomo più profonda, diversa, forse più alta. Altrimenti questa riflessione non sarebbe stata possibile, mi capite? Si sarebbe fermato alla constatazione amara del dire «Mia moglie mi ha tradito, il popolo tradisce Dio». Cioè si sarebbe fermato ai primi due step. Leggendo il testo vi siete resi conto che ci sono come tre passaggi. Il primo passaggio, che è quello che lui immagina di fare con questa donna, no? È quello di punirla duramente. Svergognarla e punirla duramente. E quindi voi immaginate Osea che predica dicendo Dio farà così. Ma è Dio che farà così o sei tu che c'hai dentro tutto sto livore e rileggi eccessivamente l'agire di Dio? È vero che le parole giungono se sono frutto solo di, se nascono da una testimonianza, quindi una persona deve essere testimone. Ma qui c'è un io così tanto forte. Cioè, quando parliamo di Dio, parliamo di Dio, parliamo di noi stessi. Quindi io sono domande che mi sono fatto leggendo questo testo che non mi ha particolarmente entusiasmato, devo essere sincero, nel senso che... Quindi c'è un primo step che è questo, no? Immaginare o pensare che tu punisci questa donna con un livore enorme, no? La svergogni, con dei passaggi che alla nostra sensibilità obiettivamente sembrano veramente eccessivi. Un secondo step è quello di mettergli degli ostacoli, per cui appunto dice io le sbarrerò la strada, poi avrete tempo di rileggerlo, no? Non ritroverà i suoi sentieri, seguirà i suoi amanti, non li troverà, e allora dirà ritornerò al mio marito di prima perché stavo meglio di adesso. Che è lo stesso passaggio del figlio prodigo che torna non perché ama il padre o si pente di qualcosa, torna semplicemente perché là poteva mangiare. Quindi prima dice no la punirò, poi dice no le impedirò di incontrare i suoi amanti. Quindi non riuscendo a trovare quello che cerca negli amanti, dirà, però da mio marito stavo bene. Ok? Che quindi non è un ritorno d'amore, è un ritorno di opportunismo. Ora, nella testa di Osea che fa questa predicazione, cosa sviluppando il simbolo, che cosa dovrebbe esserci? Che Dio ti fa fare un'esperienza di frustrazione nei confronti delle cose in cui tu poni sicurezza e fiducia, affinché tu possa dire, alla fine tutto mi delude, niente è come Dio. Si può pensare che agisca così Dio, quindi che ti faccia fare un'esperienza di frustrazione, che ti conduca su un'esperienza di frustrazione in ciò che ti dovrebbe dare a pagamento perché poi alla fine tu possa ricorrere a Lui? Non lo so, io lo leggo e dico, mi sembra quelli che decidono di consacrarsi perché sono delusi dal mondo, cioè... Ho delle perplessità, però è inutile che mi metto qui a nascondervele. Cioè, come avrei delle perplessità obiettivamente se una donna tornasse dal suo marito perché dice stavo meglio lì di dove sono adesso, no? non perché c'è un movimento d'amore che senti dentro che ti fa ritornare, o un pentimento, ma questa non si... La donna non è minimamente accennata qua dentro, noi non pensiamo neanche che si penta, cioè non possiamo dedurlo. Quindi, però capite che qui c'è il peso di un uomo impazzito di dolore, che rilegge un po' tutto, e c'è una rilettura di Dio che è eccessivamente, uso una parolaccia, antropomorfica, cioè come se Dio ragionasse totalmente come noi. Cioè, al di là che Dio è più grande di ogni mio pensiero, che diceva il cardinale Martini, qui Dio è totalmente imbottigliato dentro il mio pensiero. Con i passaggi che sono i passaggi di un uomo ferito, che nel momento in cui dobbiamo rileggere come esperienza di Dio, cioè scoprirò le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti, nessuno la toglierà dalle mie mani. Cioè la logica è di dire, farò capire a quelli che la amano, che si sono illusi perché questa c'ha poco o nulla, e così la scaricheranno. E io la riprenderò. Allora, un uomo che impazzisce completamente dal dolore può anche mettersi a fare questi ragionamenti, che poi dopo ha bisogno di qualcuno lo calma, gli dice prova un attimino a capire che le cose non è che funzionino, cioè no, non sono garanzia che tu possa riprendere una relazione dentro una vicenda così. Ma pensare che qui sia Dio che, per riavvicinare il popolo, in qualche modo mette alla berlina i difetti del popolo, cioè, il testo lo capite, è complesso, perché se ti metti a svilupparlo, anche se poi alcuni passaggi possono in qualche modo interpellarci, no? A un certo punto dice, non capì questa donna che ero io a darle l'olio, il grano, il vino nuovo, eccetera, eccetera. Che significa? Ha cercato dagli amanti quanto gli davo io prima. Perché dice, gli amanti gli danno, io andrò dai miei amanti che mi danno vino, olio, cioè in parte i frutti della terra, quindi tenete il collegamento con Baal, eccetera. Però, dice questo marito, gliele davo anch'io queste cose, non ha capito che gliele davo. Quindi vuol dire che c'era un clima di abitudine, evidentemente, di scontatezza dentro la relazione dei due. Allora, spostiamola sulla relazione Dio-popolo. E succede che è obiettivamente vero nella vita spirituale che si danno per scontate una marea di cose. Tutta una modalità di vicinanza di Dio, tutto un certo modo da parte di Dio di offrire felicità al cuore dell'uomo, di cui uno non si rende più conto e va a cercare la felicità altrove. Questa mi sembra pertinente, capite? Mentre su delle altre io ho veramente fatto fatica a pensare di reggere l'analogia, proprio fatto fatica. Su altre, questa ad esempio è una di quelle, no? Ok? In parte anche quella che vi dicevo prima circa la disillusione, ma solo in parte, cioè il fatto che tu cerchi la felicità in altre parti e Dio attende che queste parti ti deludano prima di tornare alla carica, no? Questa però, questa di cui vi dicevo adesso, mi sembra più marcata, cioè c'è un'abitudine a ciò che Dio ci offre, una sorta di cliché, una sorta di... che genera stanchezza, è proprio una fotografia di tante vite di coppia. Per cui ci si può allontanare da Dio senza più rendersi conto effettivamente di che cosa Lui ci stia donando. Ora, alla luce di questo, il marito dice, bene, allora io andrò e mi riprenderò tutto ciò che è mio. Vado e prendo il mio vino, il mio olio, cioè la porto in una condizione di privazione. Perché forse lei ha in qualche modo materializzato in queste cose l'amore. Se di queste cose risulta priva, forse ci penserà. Quindi corrisponde a una situazione di privazione, di precarietà, che possiamo far coincidere con cosa? E qui arriva il terzo step, quindi ci sono due step: la punizione, lo svergognamento, l'impedire che incontri gli amanti e mettere gli amanti in una situazione di difficoltà nei suoi confronti, con tutte le implicazioni che abbiamo sviluppato, pertinenti o meno pertinenti, ma è una mia lettura, non, io non è che voglia condizionare voi. Poi c'è il terzo step, che arriva all'improvviso, perché perciò ecco io la sedurrò, la condurrò nel deserto. Nella lettura vi siete resi conto che arriva come un flash sta cosa, dici come? Cioè hai detto fino a una riga prima che questa la devi martellare, la devi massacrare, adesso, fum, altra. È la predicazione di Osea, è il riflettere da parte di Osea sull'agire di Dio. E qui allora possiamo dire che il profeta è arrivato per ispirazione a passare da un livore suo, a confrontare questo livore con l'eventuale agire di Dio nei confronti del popolo, ma poi a intuire che Dio si smarca da questa logica per entrare in una logica di amore. Potrà mai un uomo adottare lo stesso amore che ha avuto Dio? Non lo so, io non ho risposta a questo. Cioè, può succedere che veramente un uomo tradito e stratradito, o una donna, cioè, che quando si spacca così tanto una relazione si possa lasciarsi ispirare da Dio e agire allo stesso modo? Probabilmente Osea l'avrà fatto. Allora capite che il circolo che vi accennavo prima in qualche modo si chiude. Lui parte dalla sua esperienza, rilegge il rapporto Dio-popolo. Poi, siccome nella fede intuisce come agisce Dio, è presumibile pensare che anche lui abbia agito così nei confronti della sua sposa. Quindi, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, perdonatemi le immagini, ma è così. E si aprono quei versetti che sono i versetti famosi, che hai conosciuti, la condurrò nel deserto, parlerò sul suo cuore, eccetera, eccetera. Allora, il deserto, che cos'è? Io do tre interpretazioni. Una arriva dai versetti precedenti, è la condizione di privazione in cui la donna è stata messa. Quindi quella condizione di privazione in cui c'è il popolo, quella precarietà, quell'incertezza, perché questo è il deserto, eh. Insomma, chi mi conosce un po' sa che la mia allergia alla poesia del deserto è abbastanza nota, cioè siamo noi occidentali che poetizziamo il deserto, poi quello che ci sta dentro ci vive, lo maledice altro che poetizzarlo. Cioè, quindi è una situazione di privazione, di grande fatica, e dice io la condurrò lì e lì parlerò sul suo cuore. Poi, seconda interpretazione, è l'intimità, non c'è niente intorno che ci distragga. Perfetto, giusto. E forse qui richiamiamo il discorso che dicevamo prima, che Dio parla sul cuore, quindi in profondità ad una persona, e se anche l'amore della tua vita è andato in frantumi, non va in frantumi quello di Dio, che riesce a comunicarti lo stesso le cose. E poi il deserto che cosa richiama? Evidentemente l'Esodo. E qui c'è un popolo, cioè il profeta dice al popolo, tornate alle origini, da dove siete nati? Da dove siamo nati? Che cosa c'è stato all'inizio? Quindi è un tornare, è un po' un paradosso che il deserto venga identificato come sorgente, però è così. L'uomo la va a riprendere e la riporta laddove le cose sono nate, hanno avuto origine, sperando che lì anche ella possa ravvedersi. Dio riporta questo popolo all'origine, Dio riporta l'anima all'origine, il credente all'origine, dove la relazione era intima, era autentica. Ed è come se dicesse, quando sei stato in questa precarietà, chi c'era a fianco a te? Capite? Perché il deserto vuol dire anche precarietà, vuol dire pericolo, vuol dire privazione. Bene, chi c'era con te? E a quel punto, recuperata in questo modo la relazione, quindi con un amore che si dimostra più forte di ogni tradimento, Dio convola a nuove nozze, ti farò mia sposa, sono nuove nozze con il popolo. E lui immagina di poter convolare a nuove nozze con la donna che l'ha tradito e che l'ha abbandonato. Come ricelebrasse nuovamente il suo matrimonio, in una forma evidentemente diversa. Primo, perché la vita non torna mai indietro, può solo andare avanti e fare cose che sono diverse da quelle di prima, metterci in condizioni diverse da quelle di prima. Ma la differenza sta nel fatto che questo amore adesso si nutre di un perdono assoluto e gratuito. E qui non si parla di cambiamento, di ravvedimento della donna, non possiamo sostenerla, non possiamo in qualche modo fare nostra quest'idea, ma piuttosto fare nostra l'idea che questo perdono, questo ravvedimento, questo amore che include la ferita è dato previamente alla conversione. E allora qui che possiamo capire il tema della misericordia, e penso che sia stato scelto per questo il testo, no? Ed è un'immagine fortissima del Nuovo Testamento questa, perché Cristo ci ama con le sue ferite. Su questo tema delle ferite abbiamo fatto diverse riflessioni, no? Magari non in questo gruppo, omelie, momenti di confronto, cioè. È nel costato di Cristo che noi stiamo. Abbiamo usato a volte questa immagine, no? Il costato è la sua carne lacerata, la sua carne ferita. Se ci amasse senza ferite, non sarebbe un amore grande come l'amore di Dio che sta amando un popolo che l'ha ferito, l'ha abbandonato, l'ha tradito, o di un uomo che sta amando una donna che da cui è stato abbandonato e tradito, no? Questo penso sia davvero il punto vertice, no? Il momento più alto. Quindi l'amore è rinnovato perché Dio questo popolo lo ama ancora più di prima. E questo credo che sia veramente straordinario dal punto di vista del rapporto Dio-anima del credente, Dio-persona credente. Può ispirare le relazioni umane questo passaggio? Possiamo veramente sviluppare un'analogia dall'alto e non solo dal basso? Non so, rispondetevi voi. Guardate le esperienze. Io di gente che ha saputo perdonarsi ne ho trovata, che mi abbia veramente detto in sincerità amo questa persona più adesso di quanto l'amassi prima, non ne ho trovata, ma magari sono io che non ho saputo guardare. Con questo voglio dire che resta una distanza tra l'agire di Dio e il nostro agire di uomini, resta. Poi Dio fa anche miracoli e nulla gli è impossibile, quindi credo che possa ispirare nel cuore di un uomo, di una donna, una capacità, ma qui non parlo solo del tradimento coniugale, parlo di ogni relazione buona, bella, che a un certo punto si rompe lacerandosi e genera ferite. E che cosa nasce dopo quelle ferite, anche quando ci si perdona? È più grande ancora l'amore? Non lo so se i nostri sentimenti sono così puliti e così evangelici da riuscire a vivere in questi termini, non lo so. Certamente possiamo dire che questa modalità è quella di Dio. Lo diciamo perché noi abbiamo bisogno di dire che da qualche parte esista un amore così, e quindi cosa facciamo? Una proiezione? Siccome non ne siamo capaci, ma non possiamo dire che non esiste un amore capace di amare anche al di là delle ferite, di amare di più dopo essere stato ferito, proiettiamo su Dio, ci inventiamo Dio così, creiamo Dio così. E in tanti lo sostengono questo, no? È un passaggio della fede, cosa volete che vi dica? Cioè, io non è che abbia dimostrazioni. Io ci credo che Dio ami così. Una volta che parto da questo punto di partenza, la mia vita di credente è migliore o peggiore? Credo che sia migliore. Lo facciamo perché abbiamo bisogno di proiettare su Dio tutto quello che noi non riusciamo a fare? Non lo so. Se non esistesse proprio del tutto, come potremmo averla questo pensiero, questa aspirazione, questa idea? Mi dico che se ce l'abbiamo è che in una forma e da qualche parte deve esistere, e questa cosa chiamo Dio. Quindi alla fine è un profeta che scava e tiri fuori tutte queste cose con onestà. E adesso io non spero di non aver scandalizzato nessuno quando dico non mi persuade questa cosa, non mi convince quest'altra, mi sembra eccessiva quest'altra, cioè è parola di Dio, lo so, però come tutta la parola di Dio c'è un contenitore che è l'umanità che ce la consegna, e nei momenti in cui ci accorgiamo che un'umanità è tinteggia col suo colore in maniera eccessiva il quadro complessivo, io credo che non sia bestemmiare dire qui forse tinteggiate un po' troppo, cioè un uomo ferito, un uomo che dentro c'ha l'esplosione di tutto, la rabbia, il rancore, il livore, però la ama ancora, la vorrebbe, cioè è disposto a svergognarla piuttosto che ritorni, non riesce più a mettere insieme il fatto che se ritorna per puro interesse non sta ritornando per amore e forse apri gli occhi, no? Cioè non ce la fa più, cioè c'è insieme tutto e va bene. Poi ci sono le impennate assolutamente divine, no? Ci sono delle pertinenti analogie e ci sono delle impennate assolutamente divine. E quei versetti sul condurre nel deserto, recuperare quell'intimità, parlare sul cuore, condurre dentro un'esperienza di privazione affinché si possa purificare l'incontro tra i due, quindi tra Dio e l'anima credente, tra Dio e il popolo, sono impennate divine. Cioè sono le cose per cui possiamo dire ispirato. Poi io lo so che a Dei Verbo dice tutta intera ispirata la parola, però Michele, cioè, guarda te che sei l'autoritas, io faccio fatica veramente a poi certi momenti a dire va bene, questa è ispirazione divina, cioè questo qua dice che la svergogna completamente, cioè dice una cosa contraddittoria con l'altra. È tutto ispirato, ok.
E qui quando dice mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone, forse c'era un rapporto il marito, cioè lei si sentiva schiava,
ma indubbiamente, ma chiaro, ma alla nostra sensibilità leggere quel testo dici vabbè è successa sta roba, cioè mi sembra che una lettura aveva totalmente maschilista, nel senso è successa una roba perché questa è una prostituta, ho capito. Però non la possiamo leggere così, capito,
anche
Mauro?
Comprate, in effetti.
Cioè, non la possiamo leggere tutto con la nostra sensibilità.
No, però io volevo dire che magari...
Cioè, inizia dicendo, prenditi la prostituta, è la miseria.
No, che magari anche il popolo ha sentito un Dio padrone.
Sì, nel senso, ha sentito un Dio padrone, però l'ha cercato, Baal. Cioè, l'idea che il profeta sta dicendo, Baal... vi tratta come se fosse servi, non alleati in un cammino, l'alleanza iniziale, no? E però a voi vi va bene questa cosa, perché non vi rendete conto della qualità del rapporto che... Però non ti rendi conto della qualità del rapporto. È come la parabola del figlio prodigo. Io, cioè, non ci riesco, dico, ma non ne hai capito uno di questi due figli, neanche uno ne hai capito. Perché uno se ne va, è tutta colpa sua perché è un testa di cavolo. Quell'altro sta tutto il tempo da te, non gli fai mai una festa e alla fine gli dici, ah, ma tutto quello che è mio è tuo. Sì, ma ho capito, ma il padre sei tu. Cioè, dei due non c'è il rapporto con l'uno che funziona, sono tutte e due malati. Lui e il padre, funziona sempre tutto. Boh, capisci? Se la rileggiamo con dei criteri un pochino diversi. E quindi anche dentro questa cosa qua, no? Dico, va bene, poi... Teniamo i criteri oggettivi, teniamoli e meditiamo su questa cosa. Però, se una parola ha detto Dio, due ne udite, due io ne ho udite, dice il Salmo, è che io leggo questa parola e legittimamente potrei udire anche dell'altro rispetto a quello che è sempre detto, no? Per cui...